24 mattino.
Volte late non sono crudeltà, questa è la prova che la giustizia va riformata assolutamente, determinati giudici non devono più fare i giudici.
C'è sicuramente il tema della certezza della pena, ma ci deve essere anche il tema della certezza della sicurezza, perché troppe volte a delle segnalazioni o peggio delle denunce da parte delle donne poi di fatto succede ben poco. Quindi anche questa sensazione di inutilità dell'azione della denuncia che la vittima di violenze fa dovrebbe essere in qualche maniera superata con delle misure che da subito facciano sentire i loro effetti.
Ma in aiuto alle donne che hanno bisogno per le violenze subite o che si pensa subiranno, quindi per problemi seri di famiglia, ma aprire conventi, aprire monasteri, insomma tutti quei posti che hanno un sacco di posti letto e che potrebbero veramente risolvere alcuni problemini burocratici, amministrativi, chiamiamoli come vogliamo, ma che poi alla fine rendono tutto così difficile.
Non lo so, può essere un'idea, caro ascoltatore. Al primo, quello che parla della sentenza Turetta, della sentenza sul caso dell'omicidio di Giulia Cecchettin, del femminicidio di Giulia Cecchettin, rispondiamo tra un attimo, nel senso che sui giornali ci sono, diciamo, c'è un'analisi in particolare sulla quale mi vorrei soffermare, su questo tema della crudeltà. Aggravante della crudeltà, il tema è questo, esclusa nelle motivazioni della sentenza dalla condanna per Filippo Turetta. Parleremo parecchio di giustizia oggi, non solo per quella vicenda di Gualtieri della quale ci siamo occupati all'inizio della trasmissione alle 6.30, e qua c'è anche l'ascoltatore che dice, per riassumere, per chi si fosse collegato solamente adesso, ne abbiamo parlato un po' più diffusamente, ne ho parlato un po' più diffusamente nello spazio delle 6.30, volendo c'è il podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme, sempre un buon modo per iniziare la giornata quello. Cosa è successo? Che il sindaco di Roma ha imposto delle tariffe di ingresso nel centro per i pullman in occasione del giubileo particolarmente forti per cercare di favorire i parcheggi di interscambio. Qualcuno ha fatto ricorso al TAR e il TAR ha dato ragione ai ricorrenti, che sono le società che di fatto credo che siano alcune delle società che si occupano del trasporto dei pellegrini e dei passeggeri, in genere dei turisti verso Roma, dicendo che l'atto non è valido perché l'atto non poteva essere firmato dal commissario al giubileo, ma doveva essere firmato dal sindaco di Roma, che è Gualtieri. Ora, dato che Gualtieri è anche il commissario al giubileo e quindi ha firmato quell'atto, c'è per così dire una certa perplessità. Poi ha ragione Riccardo che scrive: ma se un atto amministrativo è di competenza del sindaco, non è che può firmarlo il commissario al giubileo. Siamo perfettamente d'accordo dal lato, diciamo, del puro aspetto normativo e amministrativo, e siamo perfettamente d'accordo su questo. Però lei capisce che cozza energicamente col senso comune. Così come l'esclusione dell'aggravante di crudeltà, passando ad altro. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È mercoledì 9 aprile, sono le 7:22 minuti. Le aperture dei giornali di oggi con Carlo Salvatore in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Aine, Luca Ferrero e la squadra dei 24 mattino. Ne fate parte anche voi, come sempre, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dunque sono ampiamente dedicate ancora una volta a Trump e ai dazi, all'andamento delle borse e al piano italiano per contrastare tutto questo. Borse europee in recupero, super dazi alla Cina, Meloni 25 miliardi di aiuti alle imprese. L'apertura del Sole 24 Ore. Trump dichiara guerra alla Cina, addirittura l'apertura del giornale. Dazi, alta tensione Stati Uniti-Cina, il Corriere della Sera. Trump, super dazi alla Cina. La Repubblica, 25 miliardi di aiuti, missione americana per Meloni, il Quotidiano Nazionale, 25 miliardi per le imprese, l'apertura della Stampa. Super dazi alla Cina, l'apertura del Messaggero, e Meloni aiuti per le imprese. Come vedete non si differisce molto se non si arriva per esempio alla Verità. Le imprese no ai controdazi, e il 17 la Meloni vola da Trump. Dazi, le borse sperano nei negoziati, ma tra Trump e Cina è scontro totale. Domani una muraglia di dazi, Libero. Tassa sullo sviluppo. E infine il titolo di Avvenire, che si sofferma, secondo me, in maniera efficace su un altro tema interessante, su quello che producono queste nuove barriere tariffarie. I dazi rischiano di bloccare l'export e il futuro dei paesi emergenti in Asia e in Africa, perché, come sapete, sono stati applicati praticamente su tutti. L'Unità ci racconta anche qua un caso di giustizia, 2 anni e mezzo in cella e poi assolto. Non era uno scafista, è l'ennesimo caso raccontato da Angela Annocioni sulle pagine dell'Unità di un uomo, in questo caso un egiziano, accusato di essere uno scafista dopo lo sbarco in Italia, su una nave con 200, una barca, una nave, non lo so, con 263 persone a bordo, e poi sostanzialmente non lo era. Raccontano Sony che sarebbe bastato guardare all'interno del cellulare che lui aveva con sé, nel quale c'erano foto del campo nel quale era stato rinchiuso in Libia prima di partire, c'erano i messaggi con la madre nei quali raccontava di quanto aveva pagato per il viaggio, circa 3.600 euro, c'erano immagini mentre era sulla barca ed era insieme a tutti gli altri, e si è fatto 2 anni e mezzo di carcere. Il viaggio della speranza, il titolo del Riformista su Meloni negli Stati Uniti, e dagli Stati Uniti un titolo di stampo diverso è quello del Manifesto, che riprende il nome di una serie che sta avendo molto successo e sta facendo molto discutere, Adolescence, e però si occupa di altro. Torna il lavoro minorile. In Florida si discutono 2 leggi per consentire mansioni usuranti e turni notturni a partire dai 13 anni. Spacciate per avviamento degli adolescenti ai mestieri, servono a riempire i vuoti lasciati dai migranti deportati. Si era detto all'inizio che le politiche sull'immigrazione dell'amministrazione Trump avrebbero creato problemi alle imprese americane. Armi, boom dell'export, più 35% anche alle canaglie, è il titolo del Fatto Quotidiano, il rapporto del governo sui dati italiani nel 2024. Sauditi, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Indonesia e Nigeria. Questo il titolo del Fatto Quotidiano. Dunque, iniziamo dalle aule di giustizia e iniziamo proprio dalla vicenda Turetta, perché ha dei profili interessanti ed è ovviamente un tema di discussione, però forse su questo conviene fare un po' di chiarezza anche sui termini e sui termini giuridici, esattamente su questo. Iniziamo dalla cronaca con Laura Berlinghieri, in parte l'avete sentita anche in GR24, però ci entriamo un po' più in profondità. Ne scrive da Venezia ed è questo. Le 75 coltellate inferte da Filippo Turetta a Giulia Cecchettin l'11 novembre di 2 anni fa non dimostrano crudeltà. Ha colpito quasi alla cieca, si legge nelle 143 pagine delle motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Venezia pubblicata ieri. Quindi più che di crudeltà, quella lunghissima sequenza di colpi sembra invece conseguenza dell'inesperienza e dell'inabilità del 22enne Turetta, che non aveva la competenza e l'esperienza per infliggere sulla vittima colpi più efficaci, idonei a provocare la morte della ragazza in modo più rapido, testuali parole, in modo più rapido e pulito, così viene messo tra virgolette, pulito anche nella sentenza. Così ha continuato a colpire con una furiosa e non mirata ripetizione dei colpi fino a quando si è reso conto che Giulia non c'era più. Ci sono altri elementi interessanti Si parla dell'efferatezza dell'azione, degli abietti motivi di arcaica sopraffazione, motivi vili e spregevoli dettati da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della giovane donna, di cui l'imputato non accettava l'autonomia delle anche più banali scelte della vita. I legali della famiglia Cecchettin dicono: per noi le aggravanti sussistono, in un eventuale appello insisteremo perché vengano riconosciute. Viene poi ricostruito in questo pezzo anche alcuni dei messaggi che Turetta mandava a Giulia Cecchettin e un racconto che in parte abbiamo già visto nello svolgimento del processo. L'articolo più interessante di commento e di analisi di questa sentenza, ed è interessante analizzarla ancora una volta, lo diciamo perché ogni tanto qualcuno dice: perché parlate di cronaca nera? Non parliamo di cronaca nera, in questo caso parliamo di giustizia, come avrà intuito, parliamo di un fenomeno sociale, la violenza sulle donne. Parliamo di una questione da affrontare con energia, proprio perché è quello che è nella nostra società, a prescindere dal fatto, dato che sono 3-4 giorni che continuano a scrivere, qualcuno continua a scriverlo, che i femminicidi sono diminuiti nel corso degli anni, certamente, ma il femminicidio, lo ripetiamo ancora una volta, rappresenta la punta di un iceberg, la proverbiale punta di un iceberg, e cioè per ogni femminicidio ci sono decine di migliaia, quantomeno migliaia per ogni femminicidio, di casi di donne che vengono soffocate, picchiate e subiscono violenza nelle loro case, nelle loro abitazioni. E quindi è per questo che se ne parla. Okay? Il femminicidio è la rappresentazione più violenta, più cruda e più dura di ciò che avviene in migliaia di case in questo paese. Ilaria Boiano è avvocata di Differenza Donna e a pagina 12 di Domani raffredda un po' gli animi su questo tema della crudeltà. E cioè dice questo, e però sottolinea altri elementi molto importanti di questa sentenza. È importante innanzitutto, dice, chiarire che nel diritto penale l'aggravante della crudeltà non coincide con il senso comune di ciò che può essere ritenuto crudele. Tecnicamente questa aggravante presuppone che l'autore del reato abbia inflitto alla vittima sofferenze ulteriori non necessarie rispetto alla volontà di uccidere e finalizzata ad accrescere il dolore. Non è quindi quella della sentenza una valutazione morale o simbolica, ma una definizione giuridica legata all'intenzione dell'autore di accanirsi contro la vittima oltre la finalità omicida. Ma c'è qualcosa di più in quello che viene detto. E viene ben riassunto dall'avvocata Boiano. Il fatto che ha agito non per disperazione, ma perché non accettava che la sua, tra virgolette, donna fosse libera. Non tollerava che Giulia Cecchettin potesse autodeterminarsi, vivere la propria vita, studiare, stare con i suoi amici, scegliere per sé senza di lui. La pretesa di esclusività su Giulia Cecchettin, che risulta provata nel processo penale, è il cuore della dinamica possessiva che ha alimentato il controllo e la negazione dell'altra e della sua soggettività. Ed è questo il cuore della sentenza. Colpisce la violenza sottile ma sistematica che precede il femminicidio. Non ci sono solo i momenti eclatanti di aggressività o di minaccia, ma un costante tentativo di sottrarre a Giulia Cecchettin ogni autonomia sulla propria esistenza. Il controllo sul rendimento universitario, la richiesta ossessiva di sapere dove fosse e con chi, la svalutazione delle sue scelte, la pressione psicologica mascherata da sofferenza d'amore. Le parole di Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, vengono riprese dai giudici di Venezia per descrivere questa dinamica. La paura di lui si trasforma nella paura per lui, e qua c'è un atto manipolativo da parte di Turetta nel dire di essere depresso, di essere pronto ad uccidersi, cose che i periti hanno verificato non esistere, e quindi anche quello diventa un metodo di controllo. È una dinamica che nei centri antiviolenza gestiti da Differenza Donna, scrive Boiano, conosciamo molto bene. Le donne ci raccontano spesso che la paura per la vita dell'ex partner maltrattante o persecutore, insinuata da lui stesso, diventa una gabbia ulteriore, fatta di responsabilità rovesciata, di isolamento, non di rado alimentata da un discorso pubblico che accusa ciascuna per non aver fatto abbastanza per prevenire un danno, nella logica stereotipata della considerazione per cui forse se l'è cercata. Con i suoi comportamenti, con le sue scelte, anche con la sua fragilità di cui si è sempre un po' colpevoli. Questa sentenza, dice Boiano, è importante perché afferma con chiarezza che la violenza sessista fino al femminicidio è esercizio deliberato di potere. Mi sembra un'analisi appunto molto interessante. Il Sole 24 Ore riporta nelle pagine di Norme e Tributi, richiamato anche in prima pagina, un'altra sentenza di tutt'altro tipo degna di riflessione o discussione, anche se una sentenza simile c'era già stata, però arriva alla Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ha deciso definitivamente, in sostanza, respingendo il ricorso del Ministero dell'Interno, che, e confermando la decisione della Corte d'Appello del gennaio del 2019, che sulle carte d'identità non ci deve essere padre e madre, ma ci deve essere scritto genitori. Ve lo ricordate lo scontro che ci fu all'epoca e i ricorsi che ci furono? Ebbene, l'indicazione padre e madre, scrive Patrizia Maciocchi, sulla carta d'identità elettronica, dice la Cassazione, è discriminatoria perché non rappresenta le coppie dello stesso sesso che hanno fatto ricorso all'adozione in casi particolari. La dicitura corretta è dunque quella di genitore. Disapplicato definitivamente a questo punto il decreto ministeriale, che era già stato disapplicato nel 2019, nel quale si stabilivano, no scusate, il decreto ministeriale era del 2019 e poi era stato disapplicato, stabiliva esattamente l'indicazione padre e madre sulla carta d'identità. Una pausa.
24 mattino.
Guarda Spezia, la motivazione della sentenza di Turetta mi sembra ridicola. È come se una persona inesperta e non capace di fare una cosa non possa essere crudele. Le due cose non si escludono.
TAR, teatro autolesionistico reazionario.
Se io fossi Gualtieri sindaco, denuncerei Gualtieri commissario per aver falsificato la firma.
Giusto, giusto. Questa mi sembra un'ottima idea. E si affida di nuovo alla giustizia, un processo lunghissimo. Scusate, prima di passare a tutta la questione Dazzi, altre tre cose rapide che hanno a che fare con le corti di giustizia. La prima è che nel silenzio totale o quasi totale è stato assolto l'ex presidente della regione Abruzzo, Gianni Chiodi, lo racconta oggi in solitaria il Foglio con Hermes Antonucci, in un processo che gli era stato intentato perché aveva messo, invece di favorire amici o cose di questo genere, perché aveva messo un tetto di spesa per le cliniche private, cioè a carico della sanità pubblica, era stato messo sotto processo. L'indagine era iniziata nel 2010, il processo iniziato nel 2014, gli ci sono voluti 11 anni e dopo 11 anni è evidentemente una carriera politica sostanzialmente distrutta, è stato assolto definitivamente. È stato archiviato dopo tutto il cinema che si è fatto, invece qua la decisione è stata molto rapida, l'ex ministro Gennaro Sangiuliano, che adesso andrà a fare il corrispondente da Parigi per la RAI, se non vado errato per il TG2, Le accuse arrivate tramite un esposto del parlamentare dei Verdi Angelo Bonelli erano rivelazione di segreto d'ufficio e peculato. La vicenda è quella ben nota, sapete, di Maria Rosaria Boccia e della relazione con questa persona. Lo racconta a pagina 10 il Messaggero, Valeria Di Corrado, la quale racconta che i magistrati stanno indagando sul cosiddetto metodo Boccia, nel senso che lei avrebbe messo in atto, secondo i magistrati che stanno indagando su tutto questo, un metodo simile con altri 4-5 uomini conosciuti nell'ambito della sua attività lavorativa, tra cui un noto chef romano ospite di diverse trasmissioni TV. E l'ultima questione che riguarda le corti di giustizia è la decisione che arriverà oggi, ed è quella sul terzo mandato per i presidenti di regione. Una notizia, come potrete immaginare, piuttosto rilevante per Vincenzo De Luca, per Luca Zaia e anche per tutta una serie di equilibri politici. Siamo a pagina 7 del Quotidiano Nazionale. Prendo pagina 7 del Quotidiano Nazionale perché c'è, soffermarsi sul tema, sceglie l'intervento del costituzionalista ed ex parlamentare del Partito Democratico Stefano Ceccanti. La Corte Costituzionale spiega, è chiamata a decidere oggi sul tentativo della Regione Campania di eludere il divieto di terzo mandato. Cosa fa questa legge? Lo avevamo già raccontato, punta a far ripartire il calcolo dei mandati e a consentire quindi al presidente De Luca di ricandidarsi, cosa che potrebbe a questo punto valere eventualmente anche per altre regioni. La cosa interessante del pezzo di Ceccanti, che è molto netto, cioè si dice convinto che la Corte Costituzionale non possa fare altro che decidere in favore del ricorso del governo e quindi contro questa legge della Regione Campania. Riporta un qualcosa di precedente, un precedente che riguarda i sindaci, e dice questo: per come è stata scritta la norma, questa porta un'immediata autoapplicatività fin dalle prime elezioni successive, non dipendente dai recepimenti delle regioni, altrimenti si negherebbe sia questa consustanzialità del limite a questa forma di governo, sia il ruolo dello Stato nella legislazione concorrente quando esso decide di stabilire principi precisi. È lecito attendersi pertanto dalla Corte questo rigore, dando un segno prezioso del dovere di inquadrare la sovranità popolare dentro precise forme e precisi limiti, come recita l'articolo 1 della Costituzione. Vedremo se andrà decisamente veramente così. Dunque, La questione Dazi la apriamo innanzitutto ed evidentemente con la Cina. Questa notte è stato dato l'avvio appunto alle barriere tariffarie volute dagli Stati Uniti, laddove sono del 104% per la Cina. Andrei direttamente all'analisi, che è quella di Marco Ventura, pagina 3 del Messaggero. Sarà una lunga guerra, il titolo, il dragone punta sull'Unione Europea. Xi Jinping non si piega e Trump non desiste, anzi raddoppia i dazi, un braccio di ferro tra le due superpotenze che non è solo economico ma politico e potrebbe diventare militare se Pechino manterrà la promessa di combattere fino alla fine contro il ricatto americano. Non è solo questione di orgoglio. La Cina diffida di Trump e dubita che una volta concesso il negoziato con la pistola delle tariffe doganali puntata alla tempia, il presidente si accontenti e non voglia alzare la posta. Semplice, forse troppo, l'argomentazione del segretario al tesoro americano Scott Bessent. Cosa perdiamo se la Cina alza i dazi contro di noi? Noi esportiamo verso di loro un quinto di quanto loro esportano verso di noi. Per loro è una mano perdente. Ma come potrebbe reagire la Cina? Prima, aumento significativo dei dazi sui prodotti agricoli americani come soia e sorgo. Poi il divieto di importazione del pollame americano. Ricordatevi che il mondo agricolo è tra quelli che ha votato in maniera più consistente per Donald Trump. Terzo, sospendere la cooperazione volta a limitare il traffico del fentanyl. Quarto, contromisure nel settore dei servizi. Infine, bando ai film di Hollywood e riapertura delle inchieste sui ricavi dal diritto di proprietà delle aziende americane in Cina. Pechino ha già adottato una tattica di indebolire lo yuan, portandolo al livello più basso da settembre del 23. Svalutazione che in prospettiva azzererebbe l'effetto dei dazi. Inoltre incide nella politica internazionale in quadranti che vanno dalla guerra russo-ucraina all'Africa e Medio Oriente. Possibile pure l'invasione di Taiwan, scrive Ventura. I media americani hanno notato un crescendo di esercitazioni e preparativi da parte cinese e poi ci sono i rapporti rafforzati con l'Unione Europea. Traffico.
24 mattino.
Dunque, ancora sulla questione dei rapporti tra Cina e Stati Uniti, ne scrive Maurizio Molinari a pagina 13 del quotidiano La Repubblica, con un bel pezzo nel quale riporta tra le altre cose le parole di Stephen Olson, ex negoziatore americano sul commercio. il quale dice che non tutto sarà facile per Pechino, perché i dazi americani contro i paesi del sud-est asiatico colpiscono pesantemente le catene di approvvigionamento globale che la Cina ha creato in questi anni per evadere le tariffe varate da Trump durante il primo mandato, con il risultato di indebolire anche i commerci bilaterali di Pechino con Laos, Cambogia, Vietnam, Thailandia e altri paesi, mettendo in grave difficoltà il sistema economico cinese che si alimenta con le esportazioni. Per avere un'idea delle dimensioni del danno in arrivo per Pechino, scrive Molinari, bisogna tener conto che nel 24 almeno 1 miliardo e 400 milioni di dollari di beni cinesi sono entrati in America senza pagare tasse, perché spediti da paesi del sud-est asiatico, mi sembra un po' poco, 1,4 miliardi però, con valori inferiori a perché sono quelli con valori inferiori a $800. Sotto questo aspetto il fattore tempo gioca per Trump, perché i dazi sono immediati e Xi non ha tempo per costruire alternative efficaci. Però la conclusione di Olson forse è quella più interessante. Washington e Pechino sono a tal punto in grado di danneggiarsi a vicenda da essere destinate a trattare per raggiungere un grande accordo globale, non solo sul commercio. È l'orizzonte, scrive Molinari, di una Yalta del XXI secolo, che però resta per ora sullo sfondo, lasciando spazio alla prospettiva di una guerra commerciale Stati Uniti-Cina, senza esclusione di colpi, destinata a diventare nel breve termine assai più rovente, prima di poter planare verso un negoziato, con tutti i rischi globali che tutto ciò comporta. Negli Stati Uniti, come abbiamo già raccontato nelle 6.30, inizia, e poi in parte torneremo a parlarne anche tra un poco con Paolo Mieli, inizia a registrarsi una fronda contro i dazi dei repubblicani, del mondo della finanza, di Elon Musk, che avrebbe provato a convincere Donald Trump ad eliminarli e che ha litigato con il suo capo, con il consigliere per il commercio. Ma è facile che le pressioni inizino ad arrivare anche dal basso. E perché? Siamo a pagina 3 del Sole 24 Ore con Marco Valsania, che ci racconta come dalla California all'Alabama i fondi pensione stiano contando i danni. E perché? Perché i fondi pensione, quelli che servono ad assicurare agli americani appunto un trattamento alla fine della loro vita lavorativa, hanno molti soldi investiti in borsa e i dazi stanno creando un problema notevole. 15 miliardi di dollari è quanto ha perso uno dei più grandi fondi pensione americani, grazie a Donald Trump e ai suoi dazi. Il California Public Employees Retirement System, che ha il 40% investito in azioni, ha visto i suoi asset sforbiciati a 516 miliardi da 531 nel giro di pochi giorni. Certo, le perdite, scrive Valsani, non sono scolpite nella roccia, i recuperi sono possibili, ma il colpo ha evidenziato tutte le incognite insite in guerre commerciali incontrollate. Con i suoi 2 milioni di membri, dipendenti pubblici della California e con miliardi di risorse andate in fumo, il CalPERS è diventato il simbolo di questi terremoti finanziari sull'articolato sistema pensionistico del paese. Una rete affidata, appunto, oltre alle pensioni minime federali del Social Security, a grandi piani pensioni investiti sui mercati, 200 i principali. A livello individuale, spesso i cosiddetti 401k, i conti volontari di risparmio, a loro volta esposti con diversi livelli di rischio e finanziati attraverso contributi di dipendenti e non sempre di aziende. Per esempio, nel cuore dell'Alabama rosso, dal colore del Partito Repubblicano, il retirement system ha visto i suoi vertici parlare di vaste ramificazioni delle scosse sui mercati con effetti per 400.000 lavoratori e i loro familiari. Il fondo ha registrato una perdita del 2,2% sui suoi investimenti. È come se qualcuno avesse rovesciato improvvisamente il carro, ha detto l'amministratore delegato David Bronner. Accanto ai grandi protagonisti dei fondi, i risparmiatori che lamentano migliaia, spesso decine di migliaia di dollari improvvisamente evaporati dai loro risparmi previdenziali individuali, che soprattutto per chi è vicino all'età della pensione possono significare di ridurre i redditi e opportunità senza possibilità di recupero. Aggiungendo a questo che più frequentemente gli elettori di Donald Trump sono investitori in borsa. L'Italia cosa fa? Ieri si è riunito il governo con le categorie produttive. L'idea è quella di non andare come strategia ideale e ragionare in Europa con questo, con l'Europa su questo, non andare alla guerra commerciale con una Meloni che dice dazi zero per zero e poi bisogna fare un patto con le imprese, ma prepararsi al peggio mettendo in campo delle risorse. Queste risorse sono risorse in realtà già presenti, raccontano Carmine Fotina, Manuela Perrone e Gianni Trovati a pagina 5 del Sole 24 Ore, perché sono per esempio questi 25 miliardi che il governo vorrebbe mettere in campo vengono per esempio da Transizione 5.0, il piano di incentivi che era stato varato e basato su fondi europei. Al momento le prenotazioni sono ferme a 664 milioni su 6,23 miliardi, circa un 10%, poco più del 10%. L'idea è convogliare una quota consistente fino ai 4 miliardi su contratti di sviluppo che finanziano gli investimenti in filiere produttive considerate strategiche. Naturalmente tutto questo, così come la rimodulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dovrà essere fatto, e lo spiegano bene Fotina, Perrone e Trovati, con un negoziato con l'Unione Europea. A questi tavoli, per strappare flessibilità, l'esecutivo conta di presentarsi forte della rinnovata credibilità italiana, riflessa nella conferma arrivata da Fitch del rating BBB con outlook positivo, rivendicata dalla Premier insieme al primato in Europa nel numero di adesso mi verrà la parola milestone, che sono gli obiettivi centrati per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ok, e target, quindi anche qua obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza raggiunti nel debito riavvicinato sia ai livelli prepandemici in termini più rapidi rispetto alle previsioni di pochi anni fa. Vedremo come andranno anche questi colloqui con l'Europa e aspettiamoci un'altra giornata calda, visto che i mercati asiatici sono già ampiamente in negativo. Il GR, a dopo.